L'approfondimento di oggi riguarda il sacramento della riconciliazione. Noi uomini viviamo di perdono e noi cristiani crediamo che alla radice di ogni perdono è Dio, Lui solo sa perdonare fino in fondo. Da dove cominciamo con un sacramento così complesso e così anche importante? Partiamo dalla storia di Giuda, il traditore. Gesù ha addosso il respiro ansimante di Giuda, ha già ricevuto da lui il bacio del tradimento, tradere vuol dire consegnare, e infatti ora il cerchio si stringe paurosamente attorno a Gesù. Ma c'è ancora il tempo di uno sguardo che dice: Giuda, ricordi il boccone di pane che abbiamo passato, ci siamo passati a cena, perché non mi hai guardato in faccia, perché sei scivolato nella notte? Io ora vedo il terrore nei tuoi occhi, Giuda, fratello mio. Nelle ore precedenti, nell'abisso dell'agonia dell'orto del Getsemani, a Gesù, che aveva sudato perfino sangue, era da poco finalmente tornato il respiro filiale, quello che di sentirsi figlio, e si era rimesso in piedi, deciso, lui e il padre, comunque e sempre sarebbero stati insieme. Io e te, Giuda, comunque sempre saremo insieme. Così Gesù sta ora traducendo nel suo sguardo la sua esperienza profonda di figlio alle prese con un povero fratello. Guardando dritto negli occhi, Gesù sa trapassare la colpa, e che colpa, approdando a un al di là che è oltre la giustizia. Sguardo semplicemente divino in occhi umani. Ma Giuda solo apparentemente guarda il volto di Gesù. In realtà lui ormai guarda solo se stesso e la sua colpa e decide che è imperdonabile. Non si lascia perdonare e non si perdona. Si chiude per sempre nel suo rimorso. E ora Pietro, l'altra storia, stesso gravissimo peccato, il tradimento, stesso sguardo di Gesù, ma Pietro si è messo a piangere nel momento stesso in cui ha accolto lo sguardo amante che Gesù posava su di lui, sguardo che, rivelandogli il perdono offerto, gli rivela al tempo stesso la gravità del suo tradimento. Cioè il perdono gli rivela il grande peccato. Ora, mentre Pietro ha visto aprirsi per sé un avvenire in base al perdono che ha ricevuto da Gesù, Giuda invece si è rinchiuso nel suo senso di colpa e il rimorso lo ha divorato. Quante volte abbiamo tentato, mediante le confessioni, di renderci più degni dell'amore di Dio. Ci siamo riusciti? Credo di no. Questa strada, che è la strada che chiamiamo della giustizia, strada di pareggiare i conti con Dio, non porta da nessuna parte, forse solo alla disperazione. Perfino sul piano semplicemente umano, le nostre relazioni più vitali, quelle che ci fanno vivere in verità, quali la fiducia, l'amicizia, l'amore, il perdono, eccedono ampiamente ciò a cui l'altro ha diritto. Molto più questo avviene nei confronti di Dio. Come si fa a pareggiare il conto con il suo amore? Allora, se la prima via è quella della giustizia, cosa molto seria e che interessa il campo morale, ma se applicato in un certo modo Dio ce lo fa vedere come uno che è un giudice inflessibile che alla fine vuol pareggiare i conti, e questo ci fa molto male. L'altra strada invece, quella buona, è quella a cui dobbiamo convertirci, ci vorrà tutta la vita pian pianino, è la strada della grazia, è la strada di Pietro. Dio ci ha talmente amato e ci ama talmente da non attendere che noi siamo degni poi di apparire davanti a Lui e poi Lui di perdonarci. C'è qualcosa di più difficile di questo nella vita, cioè superare la preoccupazione ossessiva di essere noi a posto, di giustificarci da soli, e dell'accettare che la divina giustizia ci sia donata da un altro. Accettare questo dono è una cosa molto, molto difficile. Non siamo stati noi ad amare Dio, quante volte questo nel Vangelo si dice, ma è Lui che ha amato noi per primo e ci ha mandato il Figlio. E qui ci viene chiesta proprio questa conversione profonda, lasciare che il perdono offerto gratis riveli il nostro peccato, che il pentimento, che il rimorso si trasformi in pentimento e che la confessione dei peccati diventi una confessione, cioè un dire cantando le lodi della bontà di Dio. Questo è Vangelo. Fermarsi sulla colpa, non permettere a nessuno di lasciarci sbloccare, magari oggi ci facciamo aiutare dalla psicologia, dalla psicanalisi o dalle distrazioni, ma desiderare di restare comunque noi al centro, anche dopo che mi sono accorto di aver fatto del male, io entro in un tunnel che non ha uscita, continuo ad essere asfissiato dalla vergogna dell'essermi deturpato con la mia colpa. In fondo io sono preoccupato di me, neanche del male che ho fatto, e dal disappunto di aver offuscato la bella immagine che mi ero fatto di me stesso e fatta da me stesso. Che differenza c'è tra il peccato e la colpa? Questa, nella colpa io riconosco di aver offeso Dio, anche se ho offeso un fratello, è Dio che ho offeso, anche se ho fatto del male a me stesso, è Dio che ne soffre, e solo Dio può davvero perdonare. E chi è il Dio di Gesù, quello in cui crediamo? È quello in cui ha creduto Pietro, è il Dio della grazia, è il Dio del figlio, della parabola del figlio il prodigo. Tutta la vita, anche qui non basterà leggere bene questa parabola, è il pastore che va in cerca della pecorella smarrita. Non è bello per niente il peccato, ma nella fede io faccio l'esperienza di una cosa strepitosa, la misericordia di Dio. Sant'Agostino ha il coraggio di dire del peccato, o felice colpa. Prima ancora che noi mettiamo la nostra fede in Dio, Dio ha già messo la sua fede in noi, e questo ci porta a cantare, a confessare la sua lode e a diventare a nostra volta dei perdonatori, perdonatori sinceri, siamo cioè convertiti. Quello che importa a Dio non è quello che siamo stati, ma ciò che possiamo essere. Egli crede sempre in noi, quando anche noi non avessimo più fede in noi stessi. Come celebrare questa verità così profonda? Bisogna accennare un po' alla storia, che è molto abbastanza complessa, di questo sacramento. Mica Gesù si è seduto un giorno e ha detto guardate che i sacramenti sono 7. Siamo noi che poi più o meno abbiamo visto che le situazioni della vita che incontrano il Signore in modo significativo e da essere celebrati sono 7, ma qualcuno diceva sono 12, uno potrebbe dire il funerale è un sacramento. Ecco, quindi non è che stiamo camminando col Vangelo in mano e adattandoci un po' all'uomo che incontriamo sempre con questo Vangelo in mano. Nel primo secolo, primo, secondo secolo, se uno avesse chiesto cos'è la confessione, non c'era, nel senso di non era istituzionalizzata. Si preparavano i catecumeni al battesimo, un cammino molto severo che richiedeva anche la conversione, eccetera, e poi basta, è il battesimo che ti perdona. C'è solo il battesimo che ti perdona come sacramento, come cosa, diciamo, istituzionalizzata. Ma se uno per paura ha rinnegato la fede, non c'è più speranza per lui, ecco, allora cominciano le grandi discussioni, chi dice sì, chi dice no, e si è arrivati al punto in cui si è detto: ammettiamo ancora una volta un perdono, ma siccome è solo una volta, fatelo poco prima di morire, così almeno siete a posto. Però nel frattempo, a Pasqua, a Natale, nelle feste grandi, andavano comunque alla comunione, ma veniva concessa, ma senza essere stati riconciliati con un sacramento. Poi c'è stato il momento in cui venivano dichiarati quali erano i peccatori pubblici, cioè peccati gravissimi tipo omicidio, eccetera, venivano confessati al vescovo, che li metteva queste persone in un elenco di penitenti, e per 2 o 3 anni dovevano seguire una via penitenziale molto, molto esigente. Poi venivano riammessi e al Giovedì Santo c'era l'assoluzione di queste persone. Una penitenza pubblica: tu hai peccato, hai offeso la comunità, sta a messa, puoi star qui fino alle letture, poi devi uscire. Sei un po', insomma, devi capire che hai fatto del male col tuo peccato anche alla comunità. Poi facciamo dei salti un po' in avanti. Siamo tra i monaci irlandesi, sentono, loro alla sera hanno questa abitudine, che dicono fraternamente: io ho peccato in questo, io ho fatto del male. Si dicono le loro mancanze, e questo fa bene, anche i laici sentono che fa bene. Stiamo andando verso un'epoca in cui l'individuo coltiva la sua interiorità, ha una vita sua privata, e sente che dire i peccati, dirlo al fratello, sentirsi anche affibbiare una penitenza, e fa bene, e si introduce così la confessione reiterata, cioè che si può ripetere anche tutti i mesi, tutti i 15 giorni o anche di più se uno vuole, ma sente che dire il peccato e sentirsi dire dal fratello: Dio ti perdona, e abbiamo inventato la confessione, diciamo, privata. Poi arriva il periodo delle confessioni tariffate, cioè c'è uno che ha l'elenco di tutti i peccati: hai rubato un agnello, la penitenza è questa, e questa tariffa era più importante della stessa assoluzione. Qualcuno pagava la tariffa, non so, vai a piedi da qui a Roma, eccetera, e poi non tornava neanche per l'assoluzione, rientrava, andava normalmente alla comunione, e al Giovedì Santo, quando c'era questo perdono del vescovo, ecco, partecipava a questa funzione. Arriviamo al Concilio di Trento. Il Concilio di Trento rende bloccata e assoluta quella confessione privata che era partita dai monaci irlandesi. Assolutizza la confessione, importantissimo dire i peccati, e l'assoluzione. Ma non è sempre stato così. In altre epoche, come abbiamo visto, era più importante l'allontanamento dalla comunità per rientrare pentiti, oppure come nelle penitenze di tariffate era più importante la soddisfazione. Quindi vedete che c'è stato un po' di su e giù e di camminare con lo sforzo di far incontrare sempre meglio il perdono di Dio con noi. Quindi c'è stata nella storia più di una forma di perdono. Può darsi che in futuro ne incontriamo anche altre. Qualche piccola riflessione finale, ma sapete che su questo argomento potremmo star qui anche più di un giorno. Il peccato contiene in sé l'idea che anche Dio è coinvolto, perché l'offesa a un fratello che è immagine di Dio o a me stesso c'entra anche con Dio. E Dio è anche coinvolto non solo con l'offerta del perdono, ma anche nel tuo cammino di pentimento e di rinascita. Quando però tu hai peccato, l'offeso, quello che tu hai offeso, non è solo una persona singola. Facendo del male, anche avessi fatto del male solo a te stesso, c'è meno santità nel mondo, c'è qualcosa che si è abbassato di livello. Tu, in fondo, hai fatto del male alla tua comunità e al mondo intero. Allora ci vuole in qualche modo che il tuo peccato venga reso pubblico. Nasce la voglia di dire, o lo dici, perché se tieni tutto dentro non c'è un segno di ritorno veramente. Ma perché dire il mio peccato a un prete? Perché subire questa umiliazione? E inoltre, come, e questa sarebbe una cosa un po' complessa da esaminare, come individuare i peccati ed essere coscienti del livello della propria responsabilità, vista la complessità del nostro psichismo, e senza incorrere in queste dannose colpevolizzazioni che talvolta sono pure fantasie che ci facciamo da noi stessi. Piccolo contributo per dire perché vale ancora questo che stiamo vivendo, la confessione tridentina, diciamo, dal Concilio di Trento ad oggi, quello di confessare i peccati davanti a uno che rappresenta la comunità, il prete. Ci sono tre motivazioni. Una pedagogica: i peccati sono individuabili solo se sono chiamati con nome, per nome. E questo rende necessario, opportuno, un momento verbale della loro confessione. Vale sempre la confessione del cuore. Se io prima di addormentarmi dice «Signore, perdonami», lui mi perdona davvero. Mi perdona davvero. Poi la Chiesa mi dice «Fa anche il segno sacramentale». Perché ti aiuta? Una delle motivazioni è quella. La seconda è il gioco della libertà. Se non fai un atto pubblico, non esiste vera assunzione delle tue responsabilità. Tu, anche solo nel dirlo a un altro, cominci a prendere in carico la tua responsabilità. Terzo è il motivo teologico. Se c'è un peccato grave, la confessione rimedia a un tradimento del tuo battesimo. Occorre rifare il battesimo, ricelebrare il battesimo, siccome quello è solo una volta in vita, ecco, la confessione ti fa entrare in questo cammino di recupero del tuo battesimo e molti ne sentono questo bisogno. Poi, infine, a proposito della celebrazione del sacramento, sarebbe utile aiutarci a dire qualche suggerimento, per esempio non preoccuparci molto della quantità delle cose da dire, della loro precisione formale, no. Qui si tratta piuttosto di riuscire a esporre la profondità della propria responsabilità, il luogo, la rottura della relazione con noi stessi, col mondo e con gli altri, per inserirvi, lasciarsi inserire un seme di guarigione e di rinnovamento. Cioè la confessione dovrebbe diventare in fondo più una preghiera che non una lista di cose da dire. Poi ci sarebbe la possibilità di dire che per qualcuno la confessione diventa anche un colloquio spirituale in cui la sua storia viene confrontata con uno che può ascoltare e magari dirti anche qualche parola di chiarificazione. Ma questo, quando ci sono le bellissime confessioni comunitarie, non è possibile, perché la preparazione è per tutti, le cose più profonde si fanno insieme e poi in breve c'è il dire i nostri peccati e ricevere l'assoluzione. Concludo, sarebbe un peccato, sentiamo che abbiamo voglia di qualcosa di nuovo, può darsi che la Chiesa approvi a un'altra forma di perdono. L'importante è che ci sia il perdono, che venga celebrato, e nel frattempo sarebbe bello vivere questa forma che stiamo vivendo e riscoprirne la bellezza del suo rito, e semplicemente e gioiosamente. Purtroppo qualcuno, specialmente le generazioni giovani, rischiano di averlo perso e rischiano una ricchezza enorme che vanno magari dopo elemosinando chissà da quante parti, ma lasciano perdere una cosa che è a nostra disposizione.